Diciassettesima domenica del tempo ordinario. La prima lettura è tratta dal primo libro dei Re, al capitolo 3. Leggiamo il primo versetto. In quei giorni a Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Quando pensiamo ai doni di Dio, spesso li consideriamo come dei privilegi, per non dire dei favori, che accrescono l'importanza e l'autorevolezza della persona che li riceve, come se fossero dei gioielli o delle decorazioni da esibire. Questo purtroppo è sempre il riflesso di una mentalità di fede in cui Dio è visto come un re e i suoi privilegiati come i nobili della sua corte, mentre il resto del suo popolo vive alla loro dipendenza. È un modo del tutto errato di vedere Dio e di comprendere il suo operare fra noi. Questo episodio della vita di Salomone, figlio di Davide e re di Giuda, ci mostra qualcosa di molto diverso. Ascoltando il primo versetto, vediamo che la domanda rivolta da Dio a Salomone presuppone che questo giovane re, appena insediato sul trono del regno di Davide, sia consapevole di ciò che gli manca per essere all'altezza della sua missione. E questo è il primo punto da considerare. Salomone conosce la sua responsabilità verso il suo popolo e nello stesso tempo conosce anche i suoi limiti, la sua poca esperienza e sa che ha bisogno di aiuto. Era questo che Dio in fondo gli chiedeva, di essere consapevole di ciò di cui ha bisogno. E Salomone si esprime così, e ascoltiamo. Concedi al tuo servo un cuore docile perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Ecco, Salomone conosce il peso e la responsabilità che gli competono e di fronte a questo ammette la sua mancanza di esperienza. Ma sono soprattutto queste le parole decisive. Concedimi un cuore docile perché sappia distinguere il bene dal male. Questo giovane re non ha chiesto forza e potenza, ma ha chiesto un cuore che ascolta ed è attento nel riconoscere ciò che è giusto e buono e ciò che invece è ingiusto e sarebbe nocivo per il suo popolo. Ed ecco la risposta di Dio. Dio gli disse: Poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, io faccio secondo le tue parole, ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Il dono della sapienza non è dunque da considerare come una gratificazione che dà autorità e potere, ma è una risposta di Dio alla consapevolezza che Salomone ha di sé. Non è un dono calato dall'alto, ma esprime l'intenzione del cuore di Salomone di corrispondere a ciò a cui Dio stesso lo chiama, proprio nella guida sapiente del popolo che gli è affidato. E la risposta di Dio che abbiamo appena ascoltato conferma il dono di un cuore saggio e intelligente, e con questa conferma rivela pienamente la vocazione stessa di Salomone, quella di essere un re saggio. L'insegnamento per noi è questo: i doni di Dio non sono gratificazioni che ci distinguono dagli altri come se fossimo di categoria superiore, ma sono ciò di cui abbiamo bisogno proprio perché siamo piccoli e limitati e ne abbiamo bisogno per corrispondere alla vocazione che ci ha data a servizio dei fratelli, non al servizio nostro. Siamo dunque grati per quello che il Signore ci dà, sapendo che non è per incoraggiare il nostro protagonismo personale, ma al contrario, per renderci consapevoli della nostra piccolezza e che nonostante i nostri limiti siamo chiamati a collaborare con Lui al compimento della sua opera di salvezza. La seconda lettura è tratta dalla lettera di San Paolo ai Romani. E ora ascoltiamo la pagina evangelica tratta dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 13, versetti da 44 a 52. Si tratta ancora di parabole, sono tre parabole da ascoltare. Ed ecco la prima. Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Ecco un uomo che scopre un tesoro nascosto, cioè sepolto nella terra di un campo. Egli desidera prendere con sé questo tesoro, ma non può farlo perché il campo non è suo. Allora quest'uomo nasconde il tesoro. Ed è lo stesso verbo usato prima per dire che quel tesoro era già nascosto. Che cosa vuol dire dunque tornare a nasconderlo? Questa meravigliosa novità che cambia la vita di quest'uomo non può essere esposta alla curiosità e al desiderio di possesso di chiunque passa da lì. Perché quest'uomo ha capito che quel tesoro aspettava che lui lo scoprisse. Perché gli era destinato. Quel tesoro è per lui. Ecco dunque che egli si priva di tutto ciò che ha per comprare quel campo e lo fa con gioia perché ha capito il valore di quel tesoro. Ebbene, però, ora che ci interroghiamo sul significato del campo, in realtà questa scoperta permette all'uomo di comprendere quello che ogni uomo è chiamato a comprendere, e cioè che il campo non è qualcosa di estraneo a noi, ma è la nostra vita. Solo che finché non ne scopriamo il senso e la bellezza, è come se questo campo non fosse il nostro e non ci appartenesse, ci fosse estraneo. Abbiamo bisogno di liberarci di tante cose che ci impediscono di conoscere il nostro campo, di farlo nostro nel senso di comprendere il valore e il significato. E allora il tesoro, che è la vocazione e la presenza di Dio in ogni vita umana, potrà essere davvero nostro, perché rivela il senso della nostra vita che finalmente viene da noi riconosciuto. E non è il tesoro in sé che ci appartiene, come non appartiene al campo in cui era nascosto, ma è il contrario, è quel campo che appartiene al tesoro, siamo noi che gli apparteniamo. Ed ecco la seconda parabola. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Questo mercante è un uomo che cerca cose preziose e fra le tante sceglie una perla di grande valore, proprio perché riconosce il valore di quello che vede. Allora comprende che è giusto rinunciare ad ogni suo avere per fare di quella perla il suo tesoro. Così accade ad ogni uomo che trova ciò che cercava, e cioè il senso della sua vita, perché questa è la vera perla preziosa, ed è disposto a riconoscere che niente può valere quanto ciò che ha scoperto. Ed ecco che cosa significa questo vendere tutti i propri averi di cui si parla nelle due prime parabole. Non è soltanto un'indicazione di povertà, non è un invito a diventare poveri, che comunque già è un segno di una scelta, ma è l'invito a un distacco, a una separazione da ogni senso di pretesa, di possesso, non solo verso le cose, ma anche e soprattutto verso le relazioni, comprese quelle familiari che diamo sempre per scontate. Vendere tutto vuol dire non ritenersi protagonisti di nulla, ma solo sapere di appartenere alla perla preziosa che ci viene incontro. E questa perla preziosa, come il tesoro di cui si parla nella prima parabola, è sì il senso di quella vita nostra, ma questo senso consiste nella presenza stessa del Signore nella nostra vita. Questo è il vero tesoro e la perla da scoprire. E siamo nella terza parabola. Ancora il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli, separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Questa rete, come abbiamo visto, raccoglie tutto. Ed è per questo che i pescatori devono poi distinguere tra i vari pesci. Il regno viene per ogni vivente, nessuno escluso. Tutto è raccolto nel regno. E il fatto che vi sia una distinzione finale non significa premio o castigo, ma discernimento del cuore umano, di quello che in noi è chiamato a comprendere se la sua vita ha accolto i semi e i doni gratuiti del regno oppure se non li ha neanche riconosciuti e se invece appunto ha fatto scelte di interesse egoistico o di convenienza. La fornace ardente di cui si parla qui in realtà è inutile fare riferimento all'immagine di quello che chiamiamo inferno. La fornace ardente è un luogo di purificazione in cui l'egoismo umano ancora si ribella perché è detto pianto e stridore di denti, ma alla fine questo egoismo è sconfitto da quella fiamma che non è una punizione, è la fiamma dell'amore stesso che ci mette alla prova, che ci purifica. L'ultimo versetto è uno dei più profetici e luminosi della scrittura e bisognerebbe riflettere molto su questo. Gesù disse: Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: Sì. Ed egli disse loro: Per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. La figura dello scriba rappresenta un esperto della scrittura biblica che non solo la studia con assiduità, ma anche la trascrive e soprattutto la spiega e la insegna. In questa parola di Gesù è espressa chiaramente una vocazione, quella di chi fa della scrittura il senso della sua vita, al punto da portare in se stesso quel tesoro di cui parla la prima parabola, non per un uso di consumo che è fine a se stesso, per un godimento personale, ma per portare alla luce cose nuove, cose antiche. Perché lo scriba di cui parla Gesù è colui che è divenuto discepolo del regno dei cieli e portando in se stesso una sintesi di tutte le parabole del regno, non esclude ciò che ha ricevuto, cioè le cose antiche, e non separa le cose antiche da quelle nuove, non separa cioè la fede ebraica nell'attesa del Messia dal compimento della sua venuta, ma le estrae insieme perché esse sono inseparabili. L'attesa e la venuta, la profezia e il suo compimento, cioè le cose antiche e le cose nuove, sono il tesoro nascosto nel campo che ogni uomo porta in se stesso, anche se non lo sa. Ma quando lo scopre e ne diventa consapevole, è chiamato a trarne fuori la bellezza che contiene, perché sia conosciuta e condivisa.